Continuiamo con la nostra carrellata sul libro degli Atti e siamo arrivati ai capitoli 8 e 9, capitoli particolari anche perché proprio stamattina Stefano è entrato già in argomento, la Chiesa perseguitata, quindi il ricordo di re che ci ha riportato l'esortazione che ci ha portato Stefano, letta da quel libro di quella sorella eritrea, dice: godetevi la libertà intanto che c'è. Mi faceva pensare come proprio in Eritrea 90 anni fa era missionario mio zio, quindi c'era libertà per i cristiani allora. Quindi c'era l'evangelizzazione, c'erano chiese che nascevano, potevano esserci missionari. A 90 anni di distanza, meno di 90 anni di distanza, le cose sono estremamente cambiate. Quindi quell'esortazione è senz'altro importante. E il capitolo 8 del libro degli Atti, quindi non leggiamo tutto il testo, spero che l'abbiate letto per conto vostro a casa. Inizia con la persecuzione. C'è appena stato la morte di Stefano. Stefano è stato ucciso a sassate e il capitolo 8 inizia dicendo che in quel tempo ci fu una grande persecuzione contro la Chiesa che era in Gerusalemme. Una grande persecuzione, non soltanto qualche piccola difficoltà. Tutti furono dispersi per le regioni della Giudea e della Samaria. E quindi cominciano a andare in giro, a scappare da Gerusalemme. Perché Saulo, intanto, è fortissima l'espressione che viene usata, devastava la Chiesa. Faceva disastro. Nella Chiesa. E la persecuzione porta a che cosa? Non alla biura, non alla rinuncia, non alla chiusura in se stessi, dire facciamo finta di niente, nessuno sa niente di chi siamo, a quello che viene chiamato il nicodeismo, cioè fare come Nicodemo, che credeva ma di nascosto, senza farlo sapere a nessuno. Ma le persone scappano da Gerusalemme. Vanno via, ma l'andar via da Gerusalemme ha un effetto collaterale importante, che non è che vanno via e basta. Vanno via, ma andando via vanno a parlare al Signore dove stanno andando. Quindi, paradossalmente, la persecuzione a Gerusalemme porta alla diffusione del Vangelo. Quindi non più chiusi lì a Gerusalemme, ma incominciano ad andare in giro. E tra quelli che vanno in giro c'è anche Filippo. Filippo, che era uno dei diaconi che erano stati scelti insieme a Stefano, e lui va a Samaria, nella città della Samaria, quindi nella zona nord di Gerusalemme. Tra chi? Proprio tra quegli eretici, tra virgolette, samaritani, che proprio con i giudei non andavano proprio d'accordo, erano considerati proprio persone che si erano allontanate dalla vera fede nel Dio ebraico. E in questa situazione si evidenzia una cosa, che Filippo non era solamente un bravo diacono che sapeva fare le cose pratiche, pieno di Spirito Santo, eccetera, ma è anche un evangelista. Si evidenzia il dono di evangelista che lui ha. E non sappiamo se ci fossero già dei discepoli di Gesù da quelle parti, perché Gesù aveva lasciato dei discepoli in quella regione. Poi tempo prima era andato a Sicar, aveva incontrato quella donna, tanti della città si erano convertiti a Gesù, eccetera. Quindi non sappiamo se ci abbia trovato qualcuno di questi, però inizia la sua opera in una maniera incredibile. Ci sono liberazioni, ci sono guarigioni, e tra queste persone che si convertono c'è un guaritore, un mago, chiamato Simone, e lui con le sue attività occulte faceva grandi cose, faceva miracoli, stupiva le persone con quello che lui faceva, aveva acquistato grande notorietà, le persone importanti, un po' come alcuni che acquistano notorietà, ogni tanto si vedono cartelli in giro, anche adesso il mago di qui, il mago di là e via dicendo. Ricordiamoci che la Bibbia non nega mai occultismo e magia. Forse non siamo abituati a pensarlo in questo, pensiamo che siano tutti aspetti di ciarlataneria. C'è anche quello, ma c'è anche qualcosa di estremamente vero. E questo a volte si nasconde un po', si maschera con qualcosa di buono. Quando si viene parlato della magia bianca, tutto sommato non fa male a nessuno, eccetera, eccetera. È sempre magia. E questo può far stupire e affascinare le persone. Quello che è successo con Simone lì a Samaria. Però, quando arriva Filippo, le persone ascoltano Filippo, dicono Gesù è meglio di Simone. Quindi, si convertono a Cristo e Simone fa anche lui la stessa cosa. Si converte anche lui, dice, ma però è vero, Gesù è meglio di quello che sto facendo. Non è la prima volta, già nel passato, quando Gesù incontrava delle persone che erano demonizzate, gli spiriti si prostravano davanti a Gesù e lo pregavano, lo imploravano. Gli spiriti riconoscevano l'autorità di Gesù, la sovranità di Gesù. E questo succede anche a Simone. Però Simone, nel racconto scopriamo che non è una persona corretta, cioè non era, la sua conversione non era stata completa, sincera, era ancora legato da tante cose del suo passato, non era sincero, il suo cuore non era proprio dritto, retto, pulito, tant'è vero che più tardi quando arrivano Pietro e Giovanni, Pietro gli deve dire che tu sei proprio preso, legato da quella da amarezza, da cattiveria, dal desiderio di guadagnare, perché gli dice, senti, mi dai questo dono di far ricevere lo Spirito Santo agli altri, e Pietro usa un'espressione molto forte, che potrebbe essere tradotta, sembra, come ma va all'inferno tu e i tuoi soldi, proprio molto, nel testo biblico ci sembra un pochino più edulcorato, vada in perdizione, tutto sommato il concetto non cambia. Quindi si converte e questo che sta succedendo a Samaria, questo risveglio, passa parola, arriva alle orecchie degli apostoli a Gerusalemme che dicono a Pietro e Giovanni, sentite, andate un po' a vedere cosa sta succedendo, perché va bene fra di noi che il Signore salva, ma anche fra i samaritani ci sembra un po' strano. Quindi Pietro e Giovanni vanno, si rendono conto di quello che sta succedendo e pregano, imponendo le mani, che queste persone ricevessero lo Spirito Santo, fossero piene dello Spirito Santo. E ovviamente qualcosa di evidente avviene, perché si accorgono che lo Spirito Santo è sceso anche su di loro. Ricordiamoci che il Libro degli Atti non è un libro di dottrina, ma è un racconto di quello che è successo. Quindi non cerchiamo poi di tirar fuori degli insegnamenti dottrinali dal racconto, perché in questo caso vediamo come lo Spirito Santo riempie queste persone in questo modo, ma in altri racconti che sempre Luca ci fa, l'opera dello Spirito Santo, la conversione, la visione dello Spirito Santo avviene in altro modo, quindi non facciamo della dottrina su questo. Luca ci riferisce, ci sta riferendo quello che è successo. Quindi, cosa meravigliosa a Samaria. Finito questo, cosa succede? Pietro e Giovanni se ne tornano a Gerusalemme e è interessante come tornando a Gerusalemme il testo dice che continuarono evangelizzando molti villaggi della Samaria. Quindi non è che dice, beh, torniamo velocemente, abbiamo fatto, siamo venuti qui, abbiamo visto, cioè torniamo. No, nel cammino, man mano che passavano, parlavano Gesù nei vari villaggi. E qui avviene un'altra cosa straordinaria. Un angelo parla con Filippo. Dice, Filippo, quindi un ordine, come messaggio soprannaturale, dice, Filippo, vai in un altro posto, tra Gerusalemme e Gaza, quindi era molte decine di chilometri di distanza, e che c'è una strada deserta, vai là. Ordine, missione molto strana, vai in un posto dove non c'è nessuno. E Filippo dice, ok, in maniera senza fare obiezioni, si mette ad andare in un posto dove vai là perché c'è una strada deserta. Non so quanti di noi avrebbero preso seriamente o avrebbero detto, ma scusa, cosa ci vado a fare in mezzo al deserto, in mezzo dove non c'è nessuno. Comunque va là e in quel posto fa un incontro particolare. C'è un ministro etiope somalo, perché la regione dalla quale veniva è più collocata verso la Somalia attuale che non quello che è per noi adesso l'Etiopia, che era un funzionario, un alto funzionario della regina. E cosa sta facendo? Era andato, prima di tutto, un alto funzionario della regina etiope somalo era andato a Gerusalemme per adorare. Per adorare il Dio degli ebrei, pur sapendo che non sarebbe neanche potuto entrare nel Tempio. Però era andato, aveva una grande devozione evidentemente quest'uomo, per non sappiamo chi gliene avesse parlato, come avesse conosciuto il Dio ebraico, ma va. E c'è un'altra cosa che è interessante. Sta tornando a casa e cosa fa tornando a casa? Legge i profeti. Lui è riuscito a procurarsi una copia di una parte della, diciamo, del Vecchio Testamento adesso, cioè dei profeti, come vengono chiamati, il rotolo del profeta Isaia. È riuscito a procurarsi il rotolo del profeta Isaia, libro sacro, non è che si comprava in libreria, erano manoscritti, costavano anche soltanto per il tempo che ci si metteva a scrivere un'esagerazione. E per di più non sappiamo in che lingua stesse leggendo, se in ebraico o in greco, ma voleva dire che sapeva o l'ebraico o il greco, perché erano le uniche due lingue in cui era presente erano presenti i libri del Vecchio Testamento a quell'epoca. Quindi sapeva anche o l'ebraico o il greco, nonostante fosse lontanissimo da quel posto. E lo Spirito Santo dice a Filippo, avvicinati. E qui Filippo fa una cosa che non doveva fare, non avrebbe dovuto fare. Lui, persona qualunque, si rivolge a un alto funzionario che sta viaggiando sul suo carro, facendo una domanda. Lui sente che sta leggendo qualcosa, quindi capisce quello che sta dicendo. E si rivolge a lui dicendo, ma capisci quello che stai leggendo? Cioè, una persona qualsiasi che si rivolge a un alto funzionario, immaginiamo dei film o così via, possiamo immaginare come potrebbe essere il corteo di questa persona. Non era la persona sul carrettino da solo, che, trascinato dall'asinello. E Filippo riconosce che quello che sta leggendo ad alta voce questo ministro era la Bibbia. E come fa a riconoscerla? La conosceva, come ricordava domenica scorsa Gianni, le cose possiamo riconoscerle quando prima le conosciamo, se non le conosciamo non possiamo riconoscerle. Quindi vuol dire che lui conosceva quei testi. E questo ministro dice, piacerebbe, ma non riesco a capire più di tanto. Quindi dice, tu sei ebreo, spiegami. Dà per scontato che Filippo sapesse spiegargli quel testo biblico. E il testo biblico era quello che ha letto Stefano prima, Isaia 53. E la perplessità di questo ministro è, ma di chi sta parlando? È un'autobiografia? Sta parlando di qualcun altro? E prendendo spunto di lì, Filippo gli parla di Gesù. Il testo dice, gli evangelizzò Gesù, gli parlò della buona notizia, della bella notizia di Gesù. Ovviamente non si limita a quello, gli fa un discorso molto più ampio. Non sappiamo quanto sia durato. Tant'è vero che arriva a parlare anche del battesimo. E lui dice, trovato dell'acqua, posso essere battezzato? E questo ministro viene battezzato. E poi prosegue il suo viaggio, che viene detto tutto allegro, allegramente, felice di quello che aveva. La sua vita in qualche modo era cambiata. Non sappiamo poi tutto il resto della sua storia, ma qualcosa era cambiato, perché lui continua allegro, contento di quello che aveva scoperto. Altro cosa straordinaria, teletrasporto. Filippo viene preso, viene detto dallo Spirito Santo, e teletrasportato da un'altra parte. Si ritrova lungo la costa e cammina, ritorna su. In che modo? Filippo si ritrovò. Lo Spirito del Signore rapì Filippo e Filippo si ritrovò in Azot e proseguendo evangelizzò tutte le città finché giunse a Cesarea. Anche in questo caso lui si trova, interessante, dice, Gesù, ma hai fatto andare a piedi fino in mezzo al deserto? Una fatica, poi mi prendi, mi sposti da un'altra parte. Non potevi farlo anche prima? Gesù a volte ha dei modi molto strani di usarci. Però anche in questo caso cosa fa? Ritorna, come hanno fatto gli apostoli prima, parlando del Signore in ogni posto dove andava. Poi Luca qui fa un inciso, parla un attimo di Saulo. È come se ci fosse una parentesi nel racconto che sta facendo generale. E dice che Saulo, sempre spirante minacce e stragi contro i discepoli del Signore, cioè era sempre un pericolo Saulo. Lui era proprio preso da foga, zelo, era quasi un'ossessione per lui l'eliminazione di tutti i cristiani. Era un'ossessione. Tant'è vero che dice, ok, Gerusalemme, qui sono scappati tutti, dove li vado a beccare? Damasco. Damasco c'è una grande colonia ebrea, senz'altro là ce ne sono. Autorizzazione dal sommo sacerdote per andare a perseguitare i cristiani anche a Damasco. Parte per Damasco. Damasco era distante circa 240 chilometri da Gerusalemme, non era proprio vicino. E 240 chilometri ci volevano 4-5 giorni a cavallo, ovviamente non è che a galoppo, perché non si può fare 240 chilometri a galoppo, ma andando al passo di un cavallo ci mettevano 4-5 giorni, oppure ci volevano dai 7 ai 10 giorni a piedi. Quindi era un viaggio notevole, non era un viaggio di poco conto. Pensiamo noi adesso, con i nostri mezzi di trasporto, andare in un posto che ci vogliono 4 giorni di viaggio in macchina. Cioè, 4 giorni di viaggio in macchina arriviamo in Siberia a momenti. Cioè, teniamo presente il concetto delle distanze, che è molto diverso da quello che noi abbiamo adesso. Mentre sta andando, sappiamo cosa succede, ha una apparizione soprannaturale di Gesù, una grande luce, chiude gli occhi ovviamente davanti alla luce, non vede, non riesce a vedere niente, sente una voce che dice: perché mi stai perseguitando? Perseguitare la Chiesa voleva dire perseguitare Gesù. Saulo è un po' atterrito da questo e cosa devo fare? Vai a Damasco e aspetta. Finisce la luce, riapre gli occhi e non vede niente. Accecato completamente, devono portarlo, condurlo a Damasco, perché lui non ci vede più, e arrivato là resta per 3 giorni a far niente, a pregare, a pensare, a riflettere probabilmente a tutto quello che gli era successo. Resta lì in attesa. Il Signore, altra cosa soprannaturale, parla a un discepolo. Era vero, cioè, Saulo aveva ragione a dire vada a Damasco a perseguitare i cristiani, perché a Damasco i cristiani c'erano. Tant'è vero che uno di loro, chiamato Anania, l'unica cosa che sappiamo di lui, il Signore si rivela da una visione a questo discepolo, a Anania, ed è una doppia visione simultanea a Saulo e Anania. E dice: Anania, vai là, prega per Saulo. Signore, ma tu sai chi è Saulo? Ti ricordi tutto quello che ha fatto a Gerusalemme? Lo sai che è venuto qui con autorizzazione a perseguitare anche noi? Vuoi davvero che vada da Saulo? E il Signore gli risponde: non preoccuparti, vai da lui, perché anche lui ha avuto una visione. Ha avuto la visione che tu saresti andato a pregare per lui. E non preoccuparti, perché gli ho già fatto vedere tutto quello che lui dovrà soffrire. Anania obbedisce, va da Saulo, gli impone le mani, Saulo è ripieno dello Spirito Santo e recupera la vista fisicamente, ma immagino che anche metaforicamente ricomincia a vedere le cose in un modo corretto, cioè comincia a vedere le cose reali, cadono gli impedimenti che lui aveva di vedere in Gesù il Cristo che lui stava aspettando. Capisce le cose e la prima cosa che fa è incomincia a raccontarlo agli altri, incomincia a dirlo intorno che Gesù era il Cristo. una rivoluzione interiore, un completo rinnovamento, proprio dal giorno alla notte, da un momento all'altro. Tant'è vero che tutti si stupiscono, ma scusa, lui non era quello che era venuto qui per perseguitare, adesso lui predica quello che una rivoluzione completa. Tant'è vero che questo è rimasto nel linguaggio comune. Quando una persona cambia in maniera improvvisa e radicale le sue convinzioni, tante volte viene detto che è stato folgorato sulla via di Damasco. In tante situazioni, nel nostro parlare comune, è diventato una frase di patrimonio comune. È stato folgorato sulla via di Damasco. Cioè, tutto un tratto ha cambiato idea su quello che stava facendo. Non rientra subito a Gerusalemme, lo sappiamo da alcune lettere che poi lui scrive, ma quando poi ritorna a Gerusalemme non si fida nessuno di lui. Pensano che sia un infiltrato. Dice, fa finta perché vuole conoscerci. Nelle persecuzioni è sempre così. Anche nelle storie che ascoltiamo di persecuzioni nella Chiesa, anche attuale, c'è sempre il pericolo di persone che si infiltrano, che si fanno finta di essere cristiani per scoprire i cristiani e poi perseguitarli. Quindi non si fida nessuno. Non me la racconta giusta quello lì. Troppo radicale il cambiamento, troppo improvviso, per conto suo, una rivelazione. Solamente Barnaba si fida. Quindi lo prende sotto braccio e lo porta dagli apostoli e gli spiega che quello che era successo e come lui aveva predicato il Vangelo già a Damasco. Quindi Saulo, ancora si chiama Saulo, incomincia a predicare il Vangelo anche a Gerusalemme. Soltanto che probabilmente aveva un caratterino mica da ridere, e questo lo vediamo in alcune situazioni. D'altra parte, se lui perseguitava i cristiani, era così accanito, eccetera, vuol dire che non era, non aveva un carattere molto tranquillo, semplice e remissivo, era piuttosto forte. E probabilmente la veemenza di Saulo, le precazioni, le discussioni che fa, lo fanno entrare in conflitto violento con degli ebrei che venivano dalla Grecia, dagli ellenisti, e tanto che lo vogliono, da persecutore diventa perseguitato, lo vogliono far fuori, e gli apostoli dicono, Saulo, senti, verrete a noi, vieni qui, vai a Gerusalemme, poi prosegui per Tarso, lascia Gerusalemme, perché è interessante come il testo finisce in quel caso dicendo che così la Chiesa per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria aveva pace ed era edificata. Era troppo impulsivo evidentemente Saulo in quella situazione. Comunque la Chiesa, camminando nel timore del Signore e nella consolazione dello Spirito Santo, cresceva costantemente di numero. Luca ha questa particolarità, che vede anche non la crescita qualitativa, ma la crescita quantitativa. Ce n'erano sempre più di cristiani. La Chiesa cresceva, si sviluppava, erano sempre di più. Poi il capitolo finisce con due altre grandi cose. Si chiude un attimino la parentesi di Saulo e l'accento ritorna su Pietro e su quello che fa lui. Si erano sviluppate delle chiese nel frattempo e quindi a Lidda, cioè Lod, attualmente una cittadina tra Gerusalemme e il mare, Pietro guarisce una persona che era paralizzata e appena dopo si sposta ancora di più sul mare a Giaffa, Joppe, città già famosa per Giona, che dove risuscita una discepola, una donna chiamata Tabita, che Tabita in ebraico vuol dire gazzella, e il termine usato nel testo greco è Dorcas, che vuol dire gazzella, che si dava da fare tanto per le persone. Il Libro degli Atti è un libro del soprannaturale. Tante volte è stato definito come gli atti dello Spirito Santo, non gli atti degli Apostoli, perché è infarcito di soprannaturale. L'abbiamo dall'inizio, l'ascensione di Gesù, la discesa dello Spirito Santo, una persona che era claudicante e che è stata guarita, la morte soprannaturale di Anania e Saffira, molti segni e prodigi troviamo scritto nel testo, la liberazione di Pietro dalla prigione, conversioni, liberazioni, guarigioni, discesa dello Spirito Santo su quelle persone, il teletrasporto di Filippo, visioni spirituali, una resurrezione. Siamo al capitolo 9 e ci sono tutte queste cose che sono successe, e qui possiamo cominciare a porci varie domande. Questo testo ci può interrogare in vari modi. Uno, ci crediamo ancora ai miracoli? Se ne rifletteva giovedì sera durante lo studio che ha tenuto Adino. Ci crediamo ancora ai miracoli? Oppure la nostra razionalità li ha relegati a qualcosa? Sì, forse, vabbè, una volta, ma quasi un mito, che ci crediamo ma non ci crediamo. Chiediamocelo. Ci crediamo ancora? Anche perché se non ci crediamo, anche se ci capitano sotto gli occhi, non li vedremo e non li riconosceremo e non ci crederemo, cercheremo di dargli senz'altro altre spiegazioni. Un'altra domanda che possiamo farci è cosa facciamo di fronte alle difficoltà? In quel caso le difficoltà hanno portato a una diffusione del Vangelo, a una nuova opportunità, di parlare di Dio. Nella nostra situazione, le difficoltà che abbiamo, cosa si possono fare? A chiuderci? A essere cristiani di nascosti? Non lo diciamo a nessuno, perché se no chissà cosa penseranno, chissà cosa diranno. Cosa facciamo noi? Oppure, qui abbiamo visto la conversione di un ministro etiope in seguito al fatto che lui leggeva la Bibbia, qualcuno gliela spiega e lui si converte. Noi, la nostra conversione su cosa è basata? Sulla conoscenza del nostro Salvatore, quindi sulla lettura, studio, comprensione della Bibbia, o su quello che sentiamo dire? Quanti di noi conoscono il loro Salvatore? Quanto vogliamo conoscere quello che lui ha detto, quello che lui ha raccontato? E qui possiamo collegarci con quanto vogliamo, ci piace studiare la Bibbia, agli studi biblici, nelle cellule. Quanti di noi sono interessati a questo? E quanti invece, no, tutto sommato, ne possiamo fare a meno? L'ingresso dello Spirito Santo nelle persone porta dei cambiamenti che sono evidenti. Dei doni, la gioia, un cambiamento radicale. Cambiamento di atteggiamento, e possiamo chiederci noi, quando abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, qual è stato il cambiamento che c'è stato? doni, gioia, cambiamento di atteggiamento, cambiamento di comportamento. Che cosa ha cambiato nella nostra vita questo? Che cosa cambia nella nostra vita la presenza dello Spirito Santo, la pienezza dello Spirito Santo nella nostra vita? Oppure potremmo chiederci altra cosa. Vai in mezzo al deserto. No, non è logico. Quanto la nostra razionalità è la base per la valutazione della volontà di Dio. Quando a volte capiamo che Dio vuole da noi qualcosa che non è logico, cosa facciamo? No, non è logico, quindi no. Cioè la nostra logica, la nostra razionalità è la base per la valutazione di quello che Dio vuole da noi? Chiediamoci anche questo. No, no, Dio non può volere questo. Perché non può? Perché non va secondo la mia logica? Perché secondo me non è logico? Altre domande che questo testo ci fa scaturire. La conversione di Saulo porta a un'azione immediata. Cioè lui immediatamente incomincia a raccontare ad altri quello che gli è successo. Non aspetta un sacco di tempo di essere maturo, di essere pronto, di... No, lui appena capisce incomincia a dirlo. Guardate che tante volte noi lo facciamo con altre cose. Abbiamo trovato un nuovo supermercato che fa i prezzi meglio degli altri. E loro dicono, hai sentito, guarda, io sono andato là, vai anche tu perché ci sono i prezzi. Quante volte facciamo gli evangelisti in questo modo? Cioè raccontiamo una bella notizia che abbiamo scoperto agli altri. Siamo degli evangelisti, vuol dire raccontare una bella notizia. Qual è la bella notizia? Che in quel supermercato le cose costano la metà che dall'altro. E lo diciamo agli altri, vogliamo condividere con loro questa bella notizia che abbiamo scoperto. Lo facciamo sì o no tante volte? No? Però la bella notizia a volte non sono pronto, non so cosa dire, non so cosa fare, non so. Saulo si converte, viene chiamato da Dio, ma la sua conversione che cosa rappresentava? Che cosa dice il Signore a Anania? Dice, è uno strumento che ho scelto per portare il mio nome davanti ai popoli, ai re e ai figli di Israele, e io gli mostrerò quanto debba essere importante, glorificato, esaltato per il mio nome. No, dice, gli mostrerò quanto debba soffrire per il mio nome. La nostra conversione è avvenuta nell'ottica di adesso mi andrà tutto bene, nell'ottica della prosperità, del benessere, del non incontrare difficoltà, oppure accettiamo anche che potremmo avere delle difficoltà nell'essere cristiano? Le affronteremo le difficoltà, le stiamo già affrontando da certi aspetti, tutti i timori per i cambiamenti sociali, per i cambiamenti di cultura, le teorie gender. Tutti hanno applaudito al fatto che il decreto Zan è stato cassato, ma verrà riproposto, è stato riproposto in altri termini. Quindi potremmo avere difficoltà nel dire le cose che noi crediamo. Questo è uno degli esempi. Non si può dire più buon Natale, no? Togliamo tutto quello che è religioso dalla società. Altra situazione. Cosa faremo noi? Adesso non sto dicendo di andare in giro a dire buon Natale, non è quello il concetto. Però se vogliamo togliere tutti i riferimenti religiosi alla nostra società, noi cristiani, che fine faremo? Ci chiuderemo? Mettiamo le sbarre alle finestre? Qui dentro facciamo quello che vogliamo, però fuori, zitti, non diciamo niente a nessuno? Affronteremo le difficoltà. Siamo pronti? Quindi questi testi, questi due capitoli ci possono far riflettere su tante cose, ci interrogano su tante cose. E dobbiamo dare tante volte delle nostre risposte. Signore, aiutaci a dare le risposte giuste a tutti questi interrogativi, pensando a questi fratelli, a queste sorelle del passato che, e non solo, anche nel presente, che stanno affrontando, hanno affrontato tante difficoltà. Di fronte alla nostra tranquilla vita cristiana, al fatto che tutto sembra soffice per noi, aiutaci a avere il giusto atteggiamento, a prenderti sul serio nella nostra vita e anche riflettere su quanto tu sei importante per noi, quanto conoscerti, quanto la tua presenza in noi ci trasforma, ci cambia interiormente ed è visibile all'esterno, tanto da volerlo raccontare anche agli altri. Aiutaci a farlo, che lo Spirito Santo possa veramente trasformare profondamente la nostra vita, che la pienezza della sua presenza possa essere una costante in tutti noi, nel nome di Gesù.